SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Voglio andare a vivere in Australia. Tutte le domande che non avete mai osato chiedere, ma ora avete l'opportunità di farlo, no, di farlo e di farle queste domande, non a me, ma all'agente di immigrazione Manuela Canini, che è in collegamento con noi. Ciao Manuela, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, iniziamo da una mail che ci è arrivata da una nostra ascoltatrice, Manuela. L'ascoltatrice si chiama Emma e ci chiede: sono residente permanente ma non ancora cittadina australiana. Ho ricevuto una buona offerta di lavoro dall'estero. Se mi trasferissi, dopo quanto tempo perderei la possibilità di rientrare come residente permanente? Questa è una situazione abbastanza frequente, è comprensibile, anche perché insomma spesso una volta che si ottiene la PR si sente proprio il bisogno di andare via, di fare altre esperienze anche lavorative. Per rispondere a Emma direi andiamo per gradi, Emanuela. Primo, come funziona il meccanismo della PR?
Sì, qualsiasi visto di residenza permanente permette di vivere in Australia per un tempo indefinito, però presenta la cosiddetta travel facility che dura 5 anni ed è essenziale per mantenere il diritto di viaggiare e rientrare in Australia se si desidera uscire temporaneamente dal paese. Quando questa travel facility scade, bisogna rinnovarla richiedendo un Resident Return Visa Stop Plus 155, che è un tipo di visto che consente ai residenti permanenti di mantenere il loro status di residenza quando hanno bisogno appunto di uscire e rientrare in Australia. Questo visto viene concesso per 1 o 5 anni a seconda dei casi, ma può anche essere rifiutato. Come funziona? Dipende dal requisito di residenza, e cioè dal tempo totale soggiornato in Australia nei 5 anni precedenti alla richiesta. Se si è stati in Australia almeno 2 anni nei 5 anni precedenti alla richiesta, si potrà avere un Resident Return Visa con una validità di altri 5 anni, quindi questi 5 anni di Travel Facility praticamente si rinnovano quasi automaticamente. Il visto va richiesto online e ha un costo di al momento di $475. Consiglio sempre di richiedere il visto prima di partire dall'Australia, se in procinto di scadere, per non avere poi problemi al rientro. E poi c'è da considerare che se una famiglia ha ottenuto la residenza permanente tutti insieme, comunque dovrà richiedere un Resident Return Visa per ogni singolo componente. Cioè in questo caso non c'è la possibilità di richiedere un visto e includere tutta la famiglia sullo stesso, per cui il costo poi va moltiplicato per il numero dei componenti della famiglia.
E nel caso in cui non si abiti in Australia per un tempo sufficiente, cosa bisogna fare per rinnovarla, Emanuela?
Se non si soddisfa il requisito dei 2 anni, bisogna dimostrare di avere legami significativi con l'Australia, come legami familiari, lavorativi o economici, e si potrà avere il rinnovo però per un anno soltanto. E faccio alcuni esempi. Come legami familiari si potrebbe dimostrare di avere parenti stretti che vivono in Australia, come il coniuge, i figli o altri membri della famiglia, e questo può costituire un legame significativo. Se si è sposati con un cittadino australiano o residente permanente e il coniuge e i figli risiedono stabilmente in Australia, anche se si è stati fuori dal paese per un periodo prolungato, il fatto che la famiglia viva lì può essere considerato un legame forte e significativo. Poi come legami economici si potrebbero considerare investimenti, proprietà o attività commerciali in Australia. Per esempio, se si è proprietari di una casa o un'attività commerciale o si lavora per un'azienda australiana, ma per necessità professionali si è stati temporaneamente assegnati all'estero. Questi fattori, insomma, dimostrano il legame economico col paese. Come legami culturali, si intendono attività culturali o comunitarie in Australia, ad esempio, se si fa parte di un'organizzazione comunitaria, culturale o religiosa, o si partecipa regolarmente a eventi che riflettono l'impegno con la comunità australiana. Come legami personali si potrebbero per esempio includere una gamma più ampia di connessioni come amici stretti, conoscenti o una rete di attività come nello sport o altre iniziative comunitarie, insomma tutto quello che riguarda la vita sociale in Australia. E infine come legami lavorativi o professionali, che di solito sono una parte più importante, se si lavora per un'azienda australiana o si ha un impegno professionale legato all'Australia, anche se temporaneamente all'estero, questo può dimostrare un legame lavorativo con il paese, ad esempio se si è stati inviati all'estero per un incarico di lavoro temporaneo da un'azienda australiana o si lavora in remoto per un datore di lavoro con sede in Australia. Poi in casi eccezionali, in mancanza di legami forti con il paese, si può riuscire anche ad avere un visto di un anno, però se le circostanze che hanno impedito di vivere in Australia sono convincenti e compassionevoli. Queste possono essere ad esempio la cura di un parente malato all'estero o problemi di salute personale che hanno impedito di tornare in Australia. E poi mi viene in mente ad esempio al tempo della pandemia l'impossibilità di rientrare perché ovviamente i confini erano chiusi. Poi chiaramente tutto quello che viene dichiarato deve essere provato attraverso documentazione scritta e come sempre in questi casi più ce n'è meglio è, e per aumentare le possibilità di avere il visto approvato.
Io intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, con la quale stiamo facendo il punto non tanto sulle novità che non arrivano, perché notoriamente settembre non è un mese in cui ci sono grandissime novità in tema di immigrazione, ma stiamo rispondendo alle vostre domande proprio in tema di immigrazione. Chiudiamo queste domande, che poi sono nate dalla mail che ci ha scritto la nostra ascoltatrice Emma, restando in tema PR, cosa cambia per chi ha già fatto richiesta di cittadinanza o la vuole fare e si trova a dover viaggiare per un po', Emanuela?
Ottenere la cittadinanza toglie infatti il problema di dover vivere per forza in Australia questi 2 anni su 5 e quindi una volta cittadini non c'è più la necessità di dover rinnovare la residenza permanente. Spesso mi capita però di incontrare persone che una volta ricevuta la residenza permanente vogliono prendere la cittadinanza al più presto, ma allo stesso tempo vogliono anche esplorare altre opzioni fuori Australia. Molto spesso in questi casi le tempistiche sono essenziali per capire se c'è incompatibilità tra questi due desideri, ossia la richiesta di cittadinanza è ufficialmente un'espressione della persona di far parte della comunità australiana e quindi di vivere in Australia. Infatti ci sono 2 requisiti per ottenere la cittadinanza. Uno è quello di dimostrare di essere stati in Australia per almeno 4 anni, di cui un anno con residenza permanente, prima di fare la richiesta, senza avere troppe assenze dal paese. Vengono permesse assenze di non più di 12 mesi negli ultimi 4 anni e non più di 90 giorni nell'ultimo anno prima di richiedere la cittadinanza. Ci sono anche diverse eccezioni a questo requisito in cui si potrebbe rientrare, però poi bisogna vedere caso per caso. Il requisito invece più problematico nei casi di persone che vogliono fare la richiesta di cittadinanza e partire per altre mete per diverso tempo è il requisito di dimostrare l'intenzione di vivere in Australia in futuro, cioè questo è un requisito diverso da quello precedente. Quando questo requisito viene messo in discussione, sicuramente quando la persona fa richiesta di cittadinanza e poi parte per tutto il tempo in cui la cittadinanza è in coda per essere processata. Innanzitutto bisogna essere in Australia per avere la cittadinanza approvata, tranne in casi eccezionali, quindi comunque a un certo punto bisogna ritornare. Ma quando arriva il proprio turno, l'impiegato dell'immigrazione va a valutare la richiesta, vedrà dai movimenti aeroportuali che il richiedente è fuori e vedrà anche per quanto tempo è rimasto fuori. Il discorso diventa più problematico quando le tempistiche per processare le cittadinanze sono molto lunghe, per esempio 1 anno, e la persona è stata fuori tutto questo tempo. Adesso fortunatamente ci stanno mettendo circa 2 o 3 mesi, quindi la situazione già si presenta meglio. In ogni caso il richiedente si vedrà arrivare una lettera dell'immigrazione chiedendo quando ha intenzione di tornare, e chiaramente se questa data sarà molto distante chiederanno anche se può dimostrare l'intenzione di vivere in Australia e quindi di avere dei legami con il paese. Questi legami sono esattamente gli stessi di cui ho parlato prima per la residenza permanente, con la differenza che per la cittadinanza la documentazione deve essere più sostanziale perché c'è meno flessibilità da parte del Dipartimento di Immigrazione. Chiaramente un conto è rinnovare una residenza permanente, un conto è dare una cittadinanza e quindi si è un po' più restrittivi. Bisogna anche considerare che la cittadinanza si formalizza soltanto dopo la cerimonia, quindi oltre le tempistiche del Dipartimento di Immigrazione ci sono anche quelle della cerimonia da considerare, e anche in questo periodo, che può andare dai 3 ai 6 mesi, in teoria bisogna stare in Australia il più possibile.
E speriamo di aver risposto in modo adeguato ad Emma, ma credo proprio di sì. Cambiamo tema adesso, Emanuela, andiamo a quello scottante e anche attuale, cioè il limite imposto nelle intenzioni dal governo albanese al numero di studenti stranieri a partire da gennaio 2025, manovra pensata per rendere il settore dell'istruzione sostenibile, come si legge dal comunicato ufficiale consultabile sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione. C'è da dire che questa strategia non è ancora legge, non lo sarà almeno fino ai primi di ottobre, in quanto il 2 ci sarà un'altra discussione in Senato, i cui risultati verranno resi noti l'8 di ottobre. C'è il fuoco amico anche sul governo albanese, la cui decisione è stata criticata ovviamente non solo dal Group of Eight, cioè dalle 8 università più importanti d'Australia, ma anche dalla Premier del Victoria, che è compagna di partito di Albanese, Jacinta Allan. Quindi la domanda è, Emanuela, cosa sappiamo al momento su questa discussione e quali potrebbero essere in cifre le conseguenze?
Il comunicato stampa del governo australiano conferma praticamente l'intenzione di controllare l'arrivo degli studenti internazionali e andrebbe a completare una serie di riforme già in vigore che mirano a rafforzare l'integrità di questo settore fondamentale per l'economia del paese. Si vuole quindi introdurre un national planning level, cioè dei numeri massimi annuali di arrivi di studenti, e come questi vengono poi distribuiti tra le varie scuole universitarie e non universitarie. E questa riforma rappresenta un chiaro segnale che il governo sta cercando di bilanciare la crescita del settore dell'istruzione internazionale con la necessità di mantenere una qualità e una gestione sostenibile anche della questione abitativa e quindi degli alloggi degli studenti. Un punto chiave è l'enfasi sulla diversificazione della base degli studenti, con l'obiettivo di evitare che alcuni istituti, in particolare i college, si affidino eccessivamente a un elevato numero di studenti stranieri. Quindi per il 2025 si prevedono un totale di 270.000 studenti internazionali, di cui 145.000 saranno per le università finanziate con fondi pubblici, per le altre università si prevedono circa 30.000 posti e infine per il settore vocational, praticamente i college, ci saranno 95.000 posti. Da questi numeri rimangono esclusi comunque, e quindi potenzialmente senza numeri limite, gli studenti che sono già in Australia e che si iscrivono a corsi nuovi, perché i numeri di cui abbiamo parlato sono numeri annuali ma di nuovi entrati, e sono anche fuori da questi limiti tutti quelli che frequentano un singolo corso d'inglese, quelli che si iscrivono ai dottorati o master di ricerca, gli studenti di scambio di tipo Erasmus, per capirci, gli studenti delle scuole superiori e infine gli studenti del Pacifico e di Timor-Leste. In linea generale si tenta di riportare i numeri degli studenti totali a quelli che c'erano prima della pandemia, che insomma comunque non erano pochi, quindi comunque un livello che viene reputato accettabile dal governo e a cui l'Australia era già abituata.
Manuela Canini, come sempre, precisissima nelle sue risposte. Manuela, grazie, ci risentiamo tra 2 settimane.
Grazie a voi, alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.